Allora, cominciamo ad affrontare la struttura e le vicende di The Law of the Constitution e poi rapidamente, vista questa struttura e queste vicende, diciamo la fortuna, lo andiamo a contestualizzare nell'evoluzione della Common Law e nella specificità di questa evoluzione e della specificità che abbiamo già sottolineato di questo diritto. E poi torneremo su The Law of the Constitution di Dicey. Allora, The Law of the Constitution è in qualche modo il testo che inventa il diritto costituzionale inglese. L'Inghilterra è, come sapete, come abbiamo detto e come vedremo, un paese in cui tutt'oggi non c'è una costituzione scritta e il diritto costituzionale è un diritto sostanzialmente consuetudinario, e Dicey è il primo che lo formalizza e lo descrive e lo ordina. Poi vedremo questa operazione meglio come viene condotta, però ecco, partiamo dal dato che alla fine del 1800 Dicey fa la prima edizione di The Law of the Constitution, nella sua vita ne farà altre otto, come abbiamo detto lui stesso. E poi altre due saranno fatte dopo la sua morte, perché quel testo è in qualche modo la Costituzione, assurge il ruolo della Costituzione scritta. Molti testi scritti in questo periodo, alla fine dell'Ottocento, che ricapitolano ed ordinano la consuetudine e la giurisprudenza, fino a quel momento storico, cioè fino a partire, diciamo, sostanzialmente dal 600 fino a tutto l'800, saranno le basi dell'evoluzione poi del diritto novecentesco dell'Inghilterra. E spesso succederà che questi manuali sono presi a veri e propri codici, per cui si faranno nuove edizioni aggiungendo cose, aggiungendo le novità, ma insomma ci vorrà molto tempo prima che vengano abbandonati, appunto, fino agli anni 60. Il testo di Dicey viene riedito con gli aggiornamenti da un altro giurista, Wood, fino agli anni 60 del secolo scorso. Quindi, come diciamo, in qualche modo possiamo dire, la Bibbia, rappresenta la Bibbia per tutta la prima metà, insomma, fino appunto agli anni 60 del diritto costituzionale inglese. È un testo costruito in gran parte in contrapposizione al diritto amministrativo, francese. Come vi ho detto e come vedremo, è un testo in cui si dice che i tre aspetti fondamentali della Costituzione inglese sono la sovranità del Parlamento, il rule of law e le convenzioni costituzionali. E le convenzioni costituzionali, appunto, vengano relegate al lato del diritto, non sono diritto ma sono convenzioni costituzionali. È interessante perché invece il nostro diritto costituzionale, che tra l'altro si svilupperà molto più tardi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, a partire dal 48, fino almeno agli anni 70, sarà un diritto in cui sostanzialmente il suo perno sono le convenzioni costituzionali, cioè le prassi sui comportamenti degli organi costituzionali. Cosa che invece Dicey mette subito al lato del diritto costituzionale e considera appunto convenzioni, non diritto costituzionale. Il libro si intitola The Law of the Constitution e questo non è parte della Law of the Constitution, è parte della Costituzione, ma Dicey lo distingue come convenzioni costituzionali. Mentre la contrapposizione col sistema francese, che viene in qualche modo, lo vedremo, equiparato del diritto amministrativo, che viene considerato una sorta di diritto di polizia in cui si agisce in maniera arbitraria, si costruisce il rule of law. Il rule of law è costruito in contrapposizione alla specificità della giurisdizione amministrativa, al fatto che i funzionari dello Stato, per le cose che fanno, sono chiamati a rispondere non di fronte alla giurisdizione ordinaria, ma di fronte a una giurisdizione speciale. Lo vedete, lo leggerete nel corso dell'evoluzione del libro. Dicey riconosce che il Consiglio di Stato, il Conseil d'État, piano piano creato un vero e proprio diritto giurisprudenziale e quindi ha riportato in qualche modo nell'ambito dello Stato del diritto il diritto amministrativo francese, ma insomma il sospetto che viene da un inglese abituato da ormai due secoli circa a pensare che i ministri possano essere chiamati di fronte al giudice ordinario a rispondere delle lesioni dei diritti dei privati, l'idea di costruire una giurisdizione amministrativa per i funzionari dello Stato sembra la creazione di un diritto speciale, di un diritto autoritario. L'altro aspetto, che vedremo, sarà centrale, sarà uno dei grandi problemi poi invece nell'epoca del costituzionalismo continentale della teoria di Dicey, è quello della sovranità del Parlamento. E ripercorrendo, come ora faremo, l'evoluzione della common law, vedremo che questo è uno dei grandi problemi storici che il diritto costituzionale inglese, la common law più in generale, si porta indietro a partire dalla Glorious Revolution della fine del 600, del 1680. Allora, questo è il quadro. Come ho detto, l'idea di Dicey sta dentro assolutamente la tradizione di common law. Se vogliamo dare un senso alla nozione di rule of law e nella sua peculiarità, cioè della peculiarità della formulazione che ne fa Dicey, la dobbiamo per forza collocare all'interno della tradizione di rule of law, altrimenti, come è successo, abbiamo detto, a Neil McCormick e Joseph Raz, se la estrapoliamo da questa tradizione e da questa vicenda, ci sembra una nozione un po' confusa di non grande rilevanza. Appunto, torniamo, come ha fatto Raz, in fin dei conti, poi alla concezione ottocentesca dello Stato di diritto. Questo è il punto. E quindi, a partire dal terzo paragrafo di questo secondo capitolo, io dedicherò quasi un centinaio di pagine all'evoluzione della common law, perché è un aspetto fondamentale per comprendere la nozione di rule of law di Dicey. Allora, io divido la storia del common law in due periodi, diciamo il common law classico e il common law moderno, però prima di tutto inquadriamo un dato interessante perché fa da cornice al racconto che faremo dell'evoluzione del common law. Questo dato è rappresentato dalla tendenziale tendenziale approccio conservatore al diritto degli inglesi. Come vedremo, arriviamo alla fine del Settecento con l'idea che l'Inghilterra è lo stato ideale da un punto di vista del diritto. L'abbiamo già detto, abbiamo visto le analisi di Thompson e di Hay, abbiamo visto che questa idea era confortata da chiunque europeo andasse in Inghilterra e vedeva che il diritto era assolutamente un diritto liberale, per secondo le concezioni dell'epoca, capace di proteggere i diritti e capace di usare i formalismi per proteggere i diritti. Quindi questa idea trova la sua massima sintesi, come vedremo meglio, ma insomma per capirci subito, in Blackstone, che nel Settecento sostanzialmente considera il common law inglese e soprattutto la tradizione costituzionale inglese in qualche modo l'incarnazione, la positivizzazione del diritto naturale. Questo è un dato molto importante perché permette al diritto inglese di assumere un atteggiamento conservatore, ma che non sembra tale, cioè non sembra illiberale, rispetto alla rivoluzione francese. Cioè il massimo esponente conservatore della risposta inglese alla rivoluzione francese e alla dichiarazione, come abbiamo detto, dei diritti dell'uomo e del cittadino Burke, che sostiene che la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che segna, lo vediamo continuamente, lo diciamo continuamente, in qualche modo il fondamento della civiltà giuridica occidentale e illuminista, l'infondamento dell'età liberale, Blackstone la dipinge come un disastro e dice in Inghilterra non serve, anzi è pericolosissima e la respinge con sdegno e con forza, sostanzialmente seguito dal corpo dei giuristi inglesi. Ma questa difesa, come vedremo, è sostanzialmente non di tipo autoritario, proprio perché in Inghilterra esisteva già un sistema giuridico capace di difendere i diritti di libertà. Lo stesso Dicey riconoscerà che questa reazione all'evoluzione europea, alla rivoluzione francese, sul piano giuridico bloccherà l'evoluzione del diritto, cioè un diritto che progressivamente tendeva a diventare più liberale per mezzo secolo, quello della prima metà dell'Ottocento, in qualche modo si blocca nella sua evoluzione progressiva e nel suo aumento della protezione dei diritti, ma comunque non è una risposta di tipo autoritario come per esempio quella che avverrà in molti stati dell'Europa continentale dopo la Restaurazione, dopo il Congresso di Vienna, dopo che Napoleone è stato battuto. Quindi sicuramente un atteggiamento fortemente conservatore che si radicalizza nel suo aspetto conservatore dopo la Rivoluzione francese, ma diciamo un conservatorismo che resta liberale e non diventa autoritario. Questo è un altro punto da tenere presente in tutto in questa ora questo percorso che, di ricostruzione del common law che faremo. Allora, la dottrina classica del common law trova la sua massima figura probabilmente da un punto di vista così di eroe. Nella tesi di Coke, perché Coke ha un ruolo centrale nella Glorious Revolution, nella rivoluzione che porterà alla democrazia costituzionale in Inghilterra, che metterà fine alla monarchia assoluta e porterà alla democrazia costituzionale in Inghilterra. Ma poi invece, come vedremo, da un lato Coke recupera un lavoro precedente a lui, in cui forse il giurista più importante a lui precedente che aveva costruito, aveva cominciato a costruire sul piano teorico la dottrina, chiamiamola così, della common law è Davis, e poi invece sul piano di raffinatezza giuridica e non sul piano appunto della contrapposizione politica, quello che permetterà alla common law probabilmente di sopravvivere e arrivare fino a Dicey come una tradizione importante e poi di sopravvivere in parte anche dopo è sicuramente Matthew Hale, questo giurista che vive tra la fine del 600 e l'inizio del 700, quindi diciamo una generazione dopo Coke. Allora, abbiamo già detto e questo è un punto importante che per capire tutta questa evoluzione, che il ruolo di Coke anche, che appunto proprio nel periodo del 600, nel periodo della Glorious Revolution, si forma una mentalità per cui il common law è una ideologia, cioè noi abbiamo un'ideologia legalistica incarnata dal common law. Questo è merito soprattutto di Coke e del ruolo che lui riesce ad avere, che riesce a rivendicare al common law nell'assetto che nasce dopo la Glorious Revolution, nel fatto che riesce a far fare al common law il ruolo di ponte, come abbiamo detto, fra due tendenze abbastanza diverse, cioè la borghesia che rivendicava un tipo di società appunto borghese che era rappresentato dal partito che vincerà la rivoluzione e la borghesia i Whig, infatti si chiama borghesia Whig, il partito dei borghesi era Whig, il partito dei proprietari terrieri, dei latifondisti, dei signori feudali erano i Tories e si crea un'alleanza tra i Whig e i diciamo diciamo, i ceti più bassi della popolazione inglese, ma comunque produttivi, che erano i Levellers trovavano la propria rappresentazione politica in Cromwell, che per un certo periodo assume anche come una ruola di una specie di leader o dittatore per un brevissimo periodo dell'Inghilterra, ed è capace di far diffondere le idee giusnaturalistiche che venivano propugnate dal contrattualismo locchiano, che è di quello stesso periodo, con la common law, e di usare la common law per inglobare il giusnarismo locchiano, per cui riesce a costruire un'alleanza tra i giudici che difendano un diritto consuetudinario, e come vediamo, i giuristi che difendono un diritto consuetudinario, e i sostenitori della sovranità del Parlamento. Quindi questa idea, che abbiamo già visto essere presente in Thompson e in Hay, cioè il common law si forma nel 600, alla fine del 600, con la Glorious Revolution, e diventa per il 700 sostanzialmente l'ideologia portante del sistema non solo giuridico, ma proprio sociale inglese. Questo è un aspetto molto importante. Come vi dicevo, appunto, è un diritto conservatore, cioè il common law, come abbiamo detto, non accetta l'idea della sovranità. E questo è il motivo per cui Coke può rappresentare il common law come la tutela delle libertà degli individui. Il rifiuto della rivendicazione, come stava avvenendo in Europa, anche in Inghilterra, della sovranità da parte del sovrano. A questa idea della sovranità, Coke risponde con l'idea di un diritto consuetudinario, che in qualche modo presenta come la stratificazione della sapienza secolare dei giuristi, ma sostanzialmente del popolo inglese, perché l'idea è che le soluzioni dei giuristi si stratificano, si consolidano e diventano appunto consuetudine. Non per tanto perché altri giuristi le usano, ma perché la gente le trova utili. Se la gente non le trovasse utili, le trovasse inique, non si sarebbero stratificate, non si sarebbero solidificate. Quindi della migliore possibili soluzioni che vengano in qualche modo selezionate naturalmente, cioè quelle che si stratificano e resistano, sono quelle che si dimostrano capaci di avere successo e di soddisfare le esigenze della gente. Quindi, in qualche modo, la legittimazione del common law, che è una legittimazione consuetudinaria, ma è una legittimazione pragmatica, cioè è così perché è la somma di tutte le soluzioni che hanno funzionato, e quindi è la quintessenza della saggezza prodotta nei secoli dal popolo inglese. Questo è il dato, cioè il common law, il diritto comune, è la consuetudine comune di tutta quanta l'Inghilterra. Non è opera di un parlamento, non è opera di un monarca, e non è nemmeno opera dei giudici. Non può essere opera di nessuno di questi organi, perché appunto è opera in qualche maniera del successo delle soluzioni che vengano adottate, e questo gli dà la sua grande forza. I giudici, ma a un certo punto i common lawyer sosterranno anche il Parlamento, non fanno nient'altro che dichiarare questo diritto che si è storicamente formato e si è stratificato. Quindi non hanno una funzione creativa del diritto, ma hanno semplicemente una funzione dichiarativa del diritto. Questo è il punto centrale. E quindi non esiste il legislatore. Nessuno può pretendere di richiamarsi all'idea prometeica, all'idea di Solone del legislatore iniziale. di quello che crea le leggi. Le leggi non sono leggi, ma sono diritto che nasce piano piano attraverso un processo naturale di selezione delle cose che i cittadini trovano utili. Quindi si conserva tutto quello che, tutti gli atti del passato che continuano a essere considerati ragionevoli. E già questa presentazione di Cook dà un'idea di una consuetudine un po' strana, cioè che è capace di essere selettiva. L'insieme, l'accento pragmatista mette, sul pragmatismo mette in risalto una differenza rispetto alla consuetudine non classica. No? Voi sapete la definizione come consuetudine, come fonte del diritto, l'abbiamo vista anche ripercorrendo Ross, è un comportamento tenuto dalle persone da tempo immemorabile con la convenzione che sia obbligatorio. La consuetudine di cui parla Cook non è esattamente questo. Il common law è l'insieme dei comportamenti che vanno avanti nella storia da tempo immemorabile, e vedremo questo immemorabile diventa molto importante nel diritto costituzionale, ma poi dentro questo insieme di comportamenti che vanno avanti a tempo immemorabile ci sono tanti comportamenti che si perdono, tante idee di obbligatorietà che si perdono perché non sembrano più adatte, non vengono più utilizzate. Diciamo c'è la desuetudine dentro la consuetudine, se volete, e anche tanti piccoli continui adattamenti perché appunto l'idea è si dimostrano capaci di avere successo. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che devono servire per gestire il problema che il cittadino porta al giudice e il giudice, come abbiamo già visto, adatterà questa consuetudine a quel problema specifico che gli viene proposto. Quindi qui nasce un punto importante. L'assolutismo in qualche modo si rifaceva al nascente giusnaturalismo lui stesso, e questo è uno anche degli argomenti che permette a Cook di sconfiggere i sostenitori rivoluzionari del giusnaturalismo, perché l'idea del diritto naturale come diritto evidente alla ragione, il re rivendica la sua capacità di avere una ragione che gli permette di capire qual è il diritto naturale, quindi di farsi lui interprete in Inghilterra del diritto naturale, cioè di fare lui attraverso la sua legislazione il passaggio dal diritto naturale al diritto effettivo. E appunto, invece, a questa idea della ragione naturale, che è dalla ragione la razionalità che in fondo che permea tutta la concezione del diritto naturale in Europa continentale, appunto, Cook contrappone l'idea della ragione artificiale del giurista, che è appunto questa capacità di ricostruire il fiume, diciamo, vedremo, e questa è una metafora che molto usata, che arriva fino a Blackstone alla fine del Settecento, il fiume del diritto inglese, del common law inglese, del diritto consuetudinario, e di ricostruirlo, ma e nello stesso tempo di adattarlo sempre alle nuove circostanze. Quindi solo una grande esperienza di tutta la casistica, una grande conoscenza di tutta la casistica precedente, appunto quella del fiume del diritto consuetudinario, consente al giurista di avere gli strumenti con cui andare a trattare le nuove domande che i cittadini gli pongano. E questa capacità di ricostruire l'immensa casistica e di adattarla alle nuove situazioni contingenti che gli vengano proposte è appunto il ruolo che Cook affida quella che chiama la ragione artificiale del giurista come qualche cosa di completamente distinto e anzi di contrapposto alla ragione naturale, perché non sono i principi astratti del diritto naturale che sono capaci di regolare quella che già all'epoca veniva definita la complessità della vita, immaginatevi oggi, Ma è appunto questa capacità di adattare continuamente le decisioni prese su casi specifici vecchi che testimoniano la consuetudine in decisioni nuove che continuano questa consuetudine adattandola ai casi nuovi. Quindi paradossalmente Koch dice non è la razionalità come vogliono i giusnaturalisti ad essere il metro della validità del diritto, ma casomai è il nostro diritto che si è stratificato e ha dimostrato la sua capacità di risolvere i problemi nel corso dei secoli, il metro della razionalità. Ciò che contrasta con quel diritto è irragionevoli e capovolge completamente l'approccio giusnaturalista. Non c'è quindi, come dire, non c'è fonte della validità del diritto del common law, del diritto comune, che derivi da una razionalità esterna. La fonte della validità è assolutamente pragmatica e in qualche modo storica, consuetudinaria, perché è pragmatica stratificata, cioè non è solo che la soluzione funziona oggi, ma ha dimostrato di funzionare nel tempo. Quindi questo è il quadro del common law che Koch traccia, e l'idea di che ci sia una, come dire, una razionalità, qualcheduno in possesso di una razionalità capace di creare un diritto giusto, è proprio considerata, come dire, un atto di superbia teorica. I greci usavano la parola hubris per dire quando qualcheduno pretendeva di saper fare qualcosa di impossibile, perché è molto chiaro. Se andate a pagina 148, trovate una citazione di uno storico inglese che scrive La storia dell'Europa, e in cui sostanzialmente dice proprio: il diritto è quello strumento che permette di considerare un'emergenza dopo l'altra, eh? Cioè un'idea completamente diversa da quella che viene fuori dall'idea del sillogismo giuridico di Montesquieu, del giudice bocca della legge, che esiste una normalità, che non bisogna nient'altro che fare che sussumere il caso sotto la legge, la disposizione che lo prevede, perché tutti i casi sono normali, sono già previsti dall'ordinamento, l'ordinamento è completo. No. La contrapposizione è radicale. La vita è complessa, la vita non è fatta di questioni normali. Ogni volta che si va di fronte a un giudice c'è un'emergenza che è totalmente nuova e il giudice deve gestire quell'emergenza totalmente nuova. E il diritto si fonda onda su onda, diciamo, emergenza dopo emergenza, e si stratifica. E quello che è capace di guidare i giuristi nella risoluzione dell'emergenza è il diritto che si conserva. C'è una metafora di Hale in cui dice: invece, le altre decisioni sono come increspature sull'acqua che provocano onde, ma poi non si conservano. Quindi questo è l'idea chiara. Quindi non c'è una saggezza esterna al diritto. La saggezza va cercata nel diritto stesso, e il diritto è il metro della saggezza. Poi serve una saggezza, una conoscenza specifica nell'usarlo per affrontare i casi concreti. Quindi non c'è nessuna ragione naturale che può derivare dai principi che ordinano poi il diritto e stabiliscano come trattare, come nel modello, se volete, Cook scrive molto prima, del codice napoleonico, no? I principi e la costruzione a piramide di tutte le cose che ne discendono. Abbiamo detto un modello geometrico, i postulati e tutto ne discende. Si va in senso inverso. Ho una cultura, una cassetta degli attrezzi fatta da decisioni stratificate precedenti, alcune appunto che sono con, si vedono, in cui vedo, risalgo dietro nel tempo e vedo la loro continuità, altre che poi spariscano, e che affrontano fatti nuovi, che però appunto qui serve la ragione artificiale del giurista per usare quegli attrezzi, non c'è un'operazione logica, è un artigiano che deve usare quegli attrezzi per trattare un problema nuovo. Questo è quindi il dato che emerge di un diritto che è il prodotto dell'esperienza e della capacità pratica e della conoscenza dei giuristi. E naturalmente è, diciamo, il prodotto di una ragione che possiamo definire collettiva. Non è che nessun giurista crea il diritto. L'idea è il prodotto di una ragione collettiva che si manifesta in tante decisioni individuali che poi ognuno deve, come i fili di una tela, intessere per risolvere il caso successivo che gli viene proposto. Quindi, questo per segnare bene i confini rispetto alla concezione continentale, non è un'opera cognitiva il diritto, cioè il problema non è che il giudice deve conoscere il diritto per applicarlo al caso contretto, è un'opera pratica. E la conoscenza non è la conoscenza di pochi principi e di un sistema geometrico, è la conoscenza di infinite decisioni pratiche che devono essere usate nella pratica. Ripeto, l'esempio più chiaro che viene è quello dell'artigiano, ma di qualsiasi attività in cui la manualità, l'esperienza, la pratica contano moltissimo. Se volete, come quello del medico, cioè che vede dei sintomi e, in base a quelli, piano piano ricostruisce delle diagnosi. Questo è l'aspetto, in qualche modo approfondisce questo aspetto della discontinuità nella continuità, cioè mette se volete, in secondo piano, e poi vedremo invece perché per Cook era politicamente, soprattutto politicamente importante, ma diciamo mette in secondo piano l'idea di un diritto che sale dal tempo immemorabile e invece sottolinea che quello che è consuetudinario non è appunto la singola previsione, ma è la prassi, cioè la continuità è la continuità della prassi di usare decisioni vecchie per affrontare casi nuovi. Questo è l'aspetto che conta e nel fare questa operazione, come abbiamo detto, il diritto viene selezionato, cioè si scartano i precedenti che non sono ritenuti rilevanti. Vi ricordate tutta la discussione che abbiamo fatto sul precedente? Il giudice può dire: il caso è simile, non è simile, non è questo il precedente che mi serve e non mi serve, e può anche dire: non esiste un precedente vero, uso precedente, un precedente specifico nella stessa materia, uso una decisione come in un caso simile perché è quella che mi è più utile, perché non ce n'è nessuna che specificamente va a questo. Quindi si lascia al giudice una grande libertà nel decidere il caso singolo. Dopodiché sarà appunto la storia e l'evoluzione del diritto a dire se lui ha usato bene questa libertà o meno. Come abbiamo detto e come torneremo a dire, la grande garanzia che i giudici non fanno decisioni che appaiano abnormi, diremo oggi, è il fatto che il ceto dei giuristi è molto ristretto. Ed è anche, come dire, molto chiuso, e in questa chiusura si controllano a vicenda, diciamo, c'è una grande omogeneità, ma anche un grande controllo della comunità sui singoli. La libertà, l'innovatività dei singoli è qualcosa che è molto scarsa, molto misurata e molto contenuta proprio dalla costruzione proprio del ceto dei giuristi, della classe dei giuristi. E questo è un dato importante da tenere presente perché sicuramente conta in questo assestamento di questa tradizione. Abbiamo detto, è un approccio fortemente conservatore in qualche modo, ma capace di essere allo stesso tempo liberale. Questa idea di un diritto che appunto si forma in base ai casi è casuista, per usare l'espressione tecnica corretta, cioè si basa in base alle, si costruisce attraverso le molteplici decisioni dei casi singoli e non attraverso i principi, non attraverso le regole generali ed astratte, è molto importante, come ho accennato, nella concezione antisovranista, e che vuol dire in quel periodo, nel 600, antiautoritaria, cioè per opporsi alla volontà del re di accentrare i poteri di produzione del diritto nelle sue mani. Se si fosse accolta l'idea illuminista di un diritto prodotto dal legislatore, il re poteva dire appunto: il legislatore sono io, che so fare appunto come rivendica Giacomo prima rispetto a Coke, che so leggere la legge di natura e la so attuare nella maniera corretta. E invece a questa idea della sovranità, che appunto è l'idea assunta dal modello illuminista, che costruisce un piano della società perfetta e attraverso il diritto lo realizza, abbiamo detto essere a fondamento delle idee di Rousseau e di Montesquieu, i giuristi inglesi rispondono: non esiste nessun piano di questo genere, nessun piano capace di regolare la vita sociale. La vita sociale è fatta appunto di emergenze, e quello che si deve fare è affrontare una per una queste emergenze e di fare un diritto di tipo casuistico. E naturalmente questo mette in rotta di collisione i common lawyer con il principale teorico della sovranità, che nel mondo occidentale, se vogliamo, l'inventore, non è vero, è Bodin, ma insomma quello che l'ha resa centrale nel pensiero giuridico e politico europeo e poi mondiale, che è Hobbes, il quale dedica molte delle pagine del Leviatano, del Behemoth, e l'intero dialogo, e gran parte, diciamo, del dialogo tra un common lawyer e un filosofo, proprio a combattere le tesi dei common lawyers. Perché cosa dice Hobbes? Dice sostanzialmente: i giudici in questa maniera rivendicano per loro la sovranità, sono loro che dicano di dichiarare il diritto, ma in effetti lo producano, perché il vero sovrano è colui che ha il potere di nominare le cose, di definire i significati. Quindi il giudice che dichiara il diritto, in fin dei conti, è il vero sovrano. E quindi, infatti, Hobbes dice chiaramente: se voi chiedete ai common lawyers chi ha prodotto il diritto, se il diritto è prodotto dal sovrano o dal Parlamento, loro risponderanno di no, risponderanno anche che non lo producono nemmeno loro, perché appunto è un diritto consuetudinario, che loro lo dichiarano, ma rivendicheranno a loro, soltanto a loro, il potere di dichiararlo. E quindi di fatto si arrogano la vera sovranità. È importante, per quando poi lo vedremo meglio, capire questa contrapposizione all'approccio sovranista dei common lawyer, ha un contenuto in sé costituzionale, cioè, e poi lo vedremo in maniera più chiara con appunto il mito della Costituzione antica, ma insomma, è bene percepirlo immediatamente. Se il diritto è un prodotto della società, che né il sovrano né il Parlamento può disporre, può manipolare, ma che può essere solo dichiarato dai giuristi, è chiaro che il re e il Parlamento non sono i padroni del diritto, ma sono soggetti al diritto, cioè si scontrano con il diritto. E questo è fondamentale, perché è in questo senso che funziona l'operazione liberale di Coke, di dire: è il diritto positivo la tutela dei diritti soggettivi. Perché se un Parlamento rivoluzionario come quello di Cromwell, o un sovrano assolutista come Giacomo I vorrà modificare i diritti delle persone, si scontrerà con il limite del diritto consuetudinario, si scontrerà con il il limite del common law, si scontrerà con i giudici a cui si rivolgeranno i cittadini per dirgli: i ministri del sovrano, i funzionari che applicano la legge del Parlamento vogliono ledere i miei diritti dell'inglese nato libero. Quindi abbiamo non la rivendicazione dei diritti soggettivi, ma la rivendicazione del diritto del common law come unico strumento capace di rendere in concreto, giorno per giorno, nelle attività dei giudici, effettiva la tutela dei diritti anche contro il sovrano, anche contro il Parlamento. E in questo senso è come una difesa costituzionale diffusa, affidata appunto al ceto dei common lawyer. E questo, quando vi dicevo c'è una enorme differenza tra il common law statunitense e il common law inglese, è un dato fondamentale. Cioè, il common law inglese nasce e si afferma come ideologia, appunto, in cui che fa perno, non come in Francia con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino sui diritti, ma sul diritto, il diritto comune dell'Inghilterra, proprio per la sua capacità di contrapporsi ai poteri sovrani, i poteri che pretendano anche legislativo, cosa che noi arriveremo soltanto con le costituzioni rigide, anche legislativo che pretendano di limitare i diritti previsti appunto dalla consuetudine giuridica che si è stratificata nel tempo. Io uso per definire questa questione, come metafora, quella di Humpty Dumpty e di Alice oltre lo specchio. Lo vedete fino dalla copertina del libro e anche dalla citazione in esergo. Cioè, il problema è chi è il master, chi gestisce il significato del linguaggio giuridico, chi gestisce il significato del diritto. È il sovrano, sia esso re o Parlamento, o è i giudici, o sono i giudici, o è il ceto dei giudici. Questo è lo scontro e, che rivendica che è il ceto dei giudici, ma lo rivendica in una maniera che paradossalmente riesce a creare un'alleanza anche con chi rivendica la sovranità del Parlamento, perché in quel momento sembra, ed è una coincidenza storica fortunatissima, sembra fondamentale questa alleanza tra i giuristi rappresentati da Coke, che rappresentano anche un certo ceto, non scordiamoci, i giuristi sono una parte, se volete, dell'aristocrazia, quindi sono come formazione sociale più vicini ai Tory che ai Whig. Ma appunto questa alleanza invece dei Whig che sostengono la sovranità parlamentare in cui loro sono maggioranza sembra necessaria per sconfiggere il re e i conservatori più retrivi, se volete, quelli più legati agli interessi della proprietà terriera e alla società feudale. E non è un caso che, appunto, come abbiamo detto e come ora vedremo un po' di nuovo meglio, appunto, questo dall'altra parte spinge Coke a portare a cittadini con pieni diritti quelli che fino allora erano i servi della gleba, e ora vedremo anche questo passaggio. Allora, per capire bene l'importanza, cioè la continuità e la innovatività di Hale, l'incontinuità rispetto a Coke, allora, noi abbiamo un'idea di common law, della ragione artificiale del giurista, che è quello strumento che permette di leggere una decisione presa da un giudice nel passato e considerata testimonianza di una consuetudine e di adattarla al caso che gli viene portato nel presente. Questo è più o meno il sistema che casuista che ci lascia Coke. Su questo sistema Hale costruisce in maniera strana, perché poi l'opera di Hale viene tutta conosciuta postuma, ma è costruita appunto in contrapposizione alle critiche di Hobbes in difesa del common law, ed è da un punto di vista teorico molto interessante il fatto che sia conosciuta postuma, cioè una cinquantina d'anni dopo la sua morte, dopo quando ha scritto, la rende capace di guidare, emerge come se fosse una cosa nuova, rende capace di guidare l'evoluzione del common law nel Settecento. in qualche modo viene poi ripresa da Burke che la riporta nell'Ottocento. E allora, dicevo, Hale appunto sposa questa idea di un'impresa collettiva che si contrappone a un'idea astratta e in qualche modo sovranista e a favore di una irrazionalista e invece in favore di una concezione molto pragmatica e anzi forse accentua i caratteri pragmatici del common law. Compie questa operazione rendendo più chiaro la distinzione tra, diciamo, la validità consuetudinaria della singola disposizione, della singola norma, e la validità consuetudinaria del diritto nel suo insieme. E Hale lo farà questa operazione attraverso alcune metafore. Una è quella del fiume, qui appunto si dice uno non deve guardare l'acqua, le decisioni probabilmente sono diverse, l'acqua che sta in un fiume è sempre diversa, ma il fiume è sempre quello, è esattamente così il common law è sempre quello anche se le singole decisioni sono poi diverse, perché sono l'adattamento alle esigenze nuove. Oppure il vascello degli Argonauti, che è lo stesso vascello che parte e che arriva, è sempre il vascello degli Argonauti, ma che durante il viaggio viene completamente ricostruito. Questo inquadramento teorico è molto importante perché appunto rompe un po' l'idea che in Coke ancora c'era, anche se è insomma, estremizza, diciamo, una tendenza del pensiero di Coke, abbandonando quello classico della consuetudine come fonte di validità delle singole disposizioni. Invece non è più la validità delle singole disposizioni che devono risalire al tempo immemorabile che conta, ma è la continuità del processo giuridico. E il fatto che io vado a cercare in quel passato immemorabile, i materiali, gli strumenti quella che ho chiamato cassetta degli attrezzi per affrontare i casi nuovi. E che non, appunto, l'opposto, se volete, del referee legislativo, non è che ho un caso nuovo e vado a chiedere al legislatore fammi la norma DOC. No, vado nella mia cassetta degli attrezzi che risale casomai al prima dell'anno 1000 e cerco quello strumento che mi permette di dare una soluzione equa al diritto, alla controversia che mi viene proposta, alla rivendicazione che mi viene proposta. E abbiamo qui insomma, appunto una consapevolezza giuridica in cui appunto non è che il precedente è norma, questo è un dato importante, precedente è norma solo per le parti a cui viene rilasciata la sentenza, le parti della controversia. Poi per il resto il precedente è soltanto un elemento per chi arriverà dopo o poco dopo o in parallelo che testimonia qual è la tradizione, che entra a far parte della tradizione. Questo è un dato molto importante. Quindi grande attenzione e consapevolezza, se volete, epistemologica e allo stesso tempo giuridica di Hale. La garanzia è nel rispetto delle opinioni tradizionali, nel saper lavorare, diciamo, dentro un solco che prosegue, guardando indietro e trovando gli elementi per proporre cose nuove. Come vi ho detto, appunto, i piedi saldi nel passato, lo sguardo nel futuro che mi permette di guardare le situazioni, nuove che mi vengano sottoposte dai cittadini. E questo è anche un altro aspetto importante che ritorna in quelle cose che dicevano Cook. Non è una produzione dei giudici tanto tanto, ma è una consapevolezza comunque è una produzione stimolata. I cittadini sono coloro che stimolano la produzione del diritto e, ponendo le domande ai giudici, attraverso gli avvocati fanno lo stesso lavoro, cioè guardano nella tradizione passata, non scordiamoci che i giudici vengono tutti dagli avvocati, guardano la tradizione passata e trovano qual è il modo, degli strumenti di quella tradizione che gli permettano di rivendicare una soluzione che a loro sembra difendere le proprie pretese, i propri diritti. Questo lo fanno tutte e due le parti, eventualmente siamo in un processo civile, e tra queste due parti il giudice si trova queste due proposizioni della tradizione, probabilmente tutte e due ugualmente legittime, come abbiamo detto essere probabilmente tutte e due ugualmente legittime le interpretazioni di un testo normativo a cui si trova di fronte il giudice continentale, e lavora in questo campo per produrre, a volte accettando pari pari una delle soluzioni delle parti che lo convincano, a volte facendo mediazione, a volte trovando una soluzione completamente diversa. Però appunto è un'opera cooperativa in cui i cittadini attraverso i loro avvocati contribuiscano notevolmente. In questo senso non è nemmeno un diritto fatto dai giudici, è un diritto, appunto, quando vi dicevo, non è solo la legittimazione del giudice a produrre la sentenza, ma quello che legittima il diritto è anche il fatto che quelle decisioni siano accettate e siano usate per chiederne di nuove. In questo quadro emerge l'aspetto costituzionale, il mito della Costituzione antica. Abbiamo già detto qual è l'aspetto costituzionale di questa tradizione, di cui Cook si servirà con grande forza nel suo dibattito con il re e nella sua capacità di creare un'alleanza tra le rivendicazioni della sovranità parlamentare a difesa dei diritti, e quindi, diciamo, se volete, di stampo russoviano, cioè è il popolo che attraverso i suoi rappresentanti che difende i suoi diritti facendo le leggi, e invece l'idea che è il diritto oggettivo, il common law, l'unica vera difesa dei diritti. E Cook lo farà dicendo, appunto, la Costituzione, essendo il diritto, la common law, compreso gli aspetti costituzionali, essendo diritto da tempo immemorabile, è precedente al re. Non è il re che ha creato il diritto. Il common law esiste prima dei re. E quindi non è il re che fa il diritto, è il diritto che ha fatto il re. Questo è un aspetto centrale della Costituzione, no? Il costituzionalismo si gioca su rex fecit legem o lex fecit regem. E nel common law è lo strumento perfetto per affrontare questo aspetto. E quindi il re trova il limite del suo potere, la sua rivendicazione della sovranità assoluta, trovano il proprio limite nel diritto oggettivo, nel common law che difende i diritti degli individui. Quando i Levellers, la componente rivoluzionaria della Glorious Revolution più popolare, quella più vicina all'idea della sovranità popolare, alle idee russoviane, ma anticipando le idee russoviane stiamo quasi un secolo prima, comunque l'idea che è il popolo che detiene la sovranità e fa la legge, Cook ha un facile gioco nel contrapporgli questo stesso limite, cioè dicendo il Parlamento incontra lo stesso limite del sovrano, perché se salta per il Parlamento, cioè se salta l'idea che la Costituzione è il common law che difende i diritti, e questo è l'altro aspetto che appunto poi permetterà a Dicey di dire l'assetto dei poteri non ci interessa, in fin dei conti la Costituzione inglese sono le tutele dei diritti dell'inglese nato libero e nient'altro. Ecco, questo aspetto diventa centrale perché in questo Cook può fermare le tendenze più sovraniste, più rivendicative della sovranità legislativa del Parlamento, che in qualche modo è rivendicata anche dai Whigs, ma che poco perché i Whigs stessi guardano con sospetto Cromwell e hanno paura, diciamo, della prevalenza, chiamiamola, della bassa borghesia, invece che della borghesia più agiata e più ricca, e un poco perché quell'alleanza con i ceti rappresentati dai giuristi gli serve per combattere la monarchia assoluta. E quindi questa, se volete, casuale congettura storica permette all'idea di affermare un common law come costituzione. E Coke fa con valore costituzionale del common law. E Coke fa questa operazione ricostruendo un percorso che ingloba i tanti accordi feudali che sempre hanno regolato i rapporti fra il primus inter pares tra i signori feudali che viene a essere il re e tutti gli altri nobili. Voi sapete, insomma, dalla storia medievale che avete studiato, diciamo, da tanti film, che in fin dei conti la società feudale non c'è una gerarchia vera. Il re è un primus inter pares e ci sono ripetuti accordi storici tra in determinate aree geografiche tra i signori feudali che nominano questo primus inter pares, ma stabiliscono anche i limiti del suo potere e le garanzie reciproche a limitare questo potere. Ecco, De Coke inserisce tutto questo dentro la common law e lo trasforma questi accordi in come dire, pezzi di un discorso costituzionale, di diciamo un pezzo di common law che si evolve come costituzione dell'Inghilterra. E in questa operazione attribuisce un valore centrale enorme alla Magna Carta, che era di tutti questi documenti il più famoso. Perché fa questa operazione? Perché la Magna Carta è quella che appunto definisce in maniera più chiara, più famosa, più netta i limiti del potere del sovrano e i diritti degli altri signori feudali. E qual è l'operazione che vi dicevo che fa Coke? Coke, invece di dire com'è storicamente, com'era la situazione, cioè che quello era il bilanciamento tra i poteri del sovrano e degli altri signori feudali, dice che quello è il bilanciamento tra i poteri del sovrano e i poteri di qualsiasi cittadino. Come vi ho detto, estende il potere dei signori feudali non solo ai tenants, come abbiamo visto ripercorrendo l'analisi di Thompson, cioè ai contadini a cui era stato concesso un pezzo di terra, ma perfino ai villains, cioè ai contadini che venivano comprati e venduti con la terra, cioè i contadini che erano servi della gleba, che erano considerati accessori del fondo. E in questo processo automaticamente i diritti che la Magna Carta attribuiva ai signori feudali vengano estesi a tutti quanti i cittadini. E quella Magna Carta che difendeva i diritti dei signori feudali diventa un pezzo della Costituzione di Common Law che difende i diritti di libertà di tutti quanti gli inglesi, appunto, nati liberi. Appunto, al momento in cui viene abolita la servitù della gleba e tu diventi nato libero, automaticamente tu, ex servitore della gleba, diventi titolare dei diritti che spettavano ai signori feudali. Quindi la sovranità del Parlamento, esattamente come quella del re, si trova circoscritta da questa tradizione secolare che ha nella Magna Carta il suo perno. E anche qui torna la metafora del fiume, cioè il fiume della Common Law, di cui questo mito della Costituzione antica è parte essenziale, è lo strumento per difendere i diritti di tutti quanti gli inglesi. Questo però comporta anche che, appunto, anche la Costituzione non sia un elemento stabilito una volta per tutte. Ma come tutto il common law, anche questa costituzione antica si evolve facendo fronte ai problemi. È di nuovo un fiume, non sono le singole disposizioni che contano, non è l'acqua, è il fiume con i suoi argini ed è il fatto che essa rappresenta lo strumento fondamentale a cui rivolgersi per risolvere i problemi specifici che vengano portati dai cittadini.